Alcune segnalazioni di fatti accaduti questa settimana, passerò poi la parola a Claudio Sterzi per il commento di una notizia e concluderò con il consueto appuntamento con l'aneddoto settimanale. Veniamo alle notizie. Ci sono state evoluzioni nei violentissimi scontri in Guinea, cominciati dopo la giornata del 28 settembre, in cui le milizie di Camara, il capitano dell'esercito che aveva preso il potere un anno fa, hanno aperto il fuoco su una folla di 50.000 persone radunatesi dentro uno stadio per manifestare a favore della democrazia e causando la morte di almeno 150 manifestanti. A seguito di questo fatto di sangue, che ha attirato l'attenzione di tutti i media internazionali e perfino dei TG italiani che solitamente sono meno attenti a questa zona del mondo, ci sono stati tumulti e scorribande le cui vittime, vere e proprie prede di guerra, sono diventate le donne. Non sono purtroppo rari i casi di violenza sessuale, quasi endemici ai conflitti africani, ma dietro a questa serie di violenze sembra esserci, come ha affermato Sidya Touré, ex primo ministro guineano, una vera e propria strategia per usare le donne come obiettivo di battaglia. Vari casi di donne ricoverate dopo aver subito violenze sessuali sono state denunciate dai gestori degli ospedali di Medici Senza Frontiere che operano in Guinea. E proprio Bernard Kouchner, già fondatore di Medici Senza Frontiere e ora ministro degli esteri francese, e da sempre sostenitore del diritto, anzi del dovere di ingerenza, dell'ingerenza umanitaria, ha affermato in un intervento di domenica scorsa l'impossibilità di considerare massacri di gruppo come fatti di politica interna, avvocando la necessità dell'intervento di una forza internazionale di interposizione. Queste dichiarazioni hanno ovviamente incontrato l'ira del capo della giunta militare Camara, che ha parlato di espressioni che denigrano l'Africa e ha sostenuto che la presenza di una forza internazionale sarebbe invisa a tutto il popolo guineano che, cito, si ribellerebbe con la forza. Diversamente, l'intervento di una forza di peacekeeping era stato visto con favore, richiesto ancor prima delle parole di Kouchner, dall'opposizione democratica alla giunta e da vari membri della società civile. La Guinea, anche detta Guinea Conakry, per non essere confusa e sul modello della vicina Guinea-Bissau, è uno stato medio piccolo che si affaccia sull'Atlantico. Vi è, per ragioni storiche, anche una molto più lontana Guinea equatoriale. Questo perché storicamente la Guinea configurava l'intera e vastissima macroregione ONU dell'Africa occidentale, che va dal Senegal al Camerun. L'attuale Guinea è invece uno stato di dimensioni molto più limitate, specie per il continente africano, con soli 7 milioni di abitanti. Ma è molto importante perché è la più rilevante fonte al mondo di bauxite, ovvero la principale sorgente di produzione dell'alluminio. Passiamo ora al Sudan. Il presidente sudanese Omar al-Bashir, in vista delle elezioni presidenziali del prossimo aprile, ha ordinato un'interruzione immediata della censura preventiva, e cioè il sistema che impone a tutta la stampa di passare allo scandaglio dei censori prima di andare in pubblicazione. Questo annuncio è stato accolto come un timido segno di apertura dall'opposizione, che ha comunque messo in guardia i media internazionali da entusiasmi eccessivi, dicendo che comunque i giornalisti subiranno fortissime pressioni e che in nessun modo le forze governative tollereranno riferimenti al Tribunale Penale Internazionale. Ricordiamo infatti che il Sudan è il più esteso paese dell'Africa, è stato teatro del recente genocidio nella provincia occidentale del Darfur, e per questo dalla Corte Penale Internazionale era stato esteso un mandato d'arresto per al-Bashir nello scorso marzo. Proprio martedì, inoltre, un peacekeeper dell'ONU è stato ucciso e due sono stati feriti in un'imboscata nei pressi del capoluogo del Darfur occidentale, Al-Jainina. Questi episodi dimostrano una volta di più quanto la situazione in quella martoriata zona dell'Africa sia ancora instabile. E fra l'altro queste notizie, assieme a quella della conferenza organizzata dai partiti della regione semiautonoma del Sud, del Sudan, ma boicottata da quelli del partito del Sudan del Nord che fanno riferimento ad al-Bashir, si incrociano con le questioni sul tavolo della diplomazia americana. È di questi giorni la discussione accesa si riguardo al possibile incontro con il Dalai Lama che Obama ha rinviato a dicembre per non irritare il governo cinese. Cina, dove Obama si recherà a breve. Molti hanno accusato il presidente di un eccessivo realismo politico, ricordando che è la prima volta in ben 18 anni che il Dalai Lama visita gli Stati Uniti senza essere ricevuto dal presidente. Tuttavia altri, pur non sottovalutando l'importanza simbolica di quell'incontro per i tibetani, hanno difeso l'operato di Obama, facendo presente le cardinali questioni che il presidente americano discuterà con i cinesi e che un incontro con la guida spirituale avrebbe fatto saltare. Parliamo del beneplacito alle sanzioni sull'Iran, le pressioni sulla Nord Corea e forse addirittura, anche se conferme ufficiali non sono arrivate, l'invio di un contingente cinese in Afghanistan. L'auspicio è che anche sul Darfur Obama possa fare utili pressioni sulla Cina per slegare quello che era stato un vero e proprio abbraccio mortale fra la giunta di al-Bashir e il governo cinese. Ricordiamo appunto che la Cina era stata la principale fonte di legittimazione di Bashir e, come membro permanente del Consiglio di sicurezza, era stata la prima a presentare una protesta formale all'indomani della condanna per il presidente sudanese da parte della Corte Penale Internazionale e a chiedere addirittura la sospensione del provvedimento. Ovviamente tali questioni sono sempre molto complicate da prendere in considerazione. Il dubbio è, come spesso accade, se sia opportuno fare la scelta più giusta o quella che forse potrebbe funzionare. L'augurio è che comunque Obama abbia preso la decisione che si tradurrà nel maggiore beneficio per le popolazioni del Darfur e del Tibet. In ogni caso, il Dalai Lama ha reso pubblico il suo pieno appoggio al rinvio deciso da Obama. Rimaniamo in Asia, in un'area in cui l'influenza della Cina è notevole, e di questa settimana la lettera di Aung San Suu Kyi a Tan Shui, in cui offriva collaborazione in vista della fine delle sanzioni. Tan Shui è il capo della giunta birmana. Sappiamo ben poco dei contenuti della lettera, che non sono trapelati, e tantomeno delle intenzioni che l'hanno ispirata, ma su questa iniziativa sembra esserci un cambiamento di rotta rispetto alle posizioni sostenute dalla stessa San Suu Kyi sulla prosecuzione dell'embargo come arma di pressione nei confronti del regime. Se dunque i contenuti e i presupposti della missiva dovessero rivelarsi quelli ipotizzati, questa apertura al regime potrebbe rivelarsi un vero e proprio passo falso per Aung San Suu Kyi, alla quale proprio questa settimana e per tutta risposta è stato respinto il ricorso all'estensione degli arresti. In tale contesto, la mano tesa di San Suu Kyi si potrebbe avere come unico risultato quello di alleviare l'immagine della dittatura militare agli occhi della comunità internazionale. Su questo tema avremo la settimana prossima una discussione d'approfondimento fra il presidente dei radicali Bruno Bellano e il giornalista esperto di Birmania di questioni asiatiche Enzo Reale. Infine, una notizia che ha avuto abbastanza attenzione sui media italiani anche in collegamento con la proposta di legge leghista dell'altro ieri. Il grande imam Muhammad Sayed al-Tantawi, della più importante istituzione teologica dell'Islam sunnita, ovvero la prestigiosa Università del Cairo Al-Azhar, avrebbe strappato o comunque chiesto di togliere il niqab a una studentessa della sua università, chiedendo formalmente che ne sia sancito il divieto. Ricordiamo che il niqab, il velo integrale che lascia scoperto soltanto una piccola fessura per gli occhi, differisce dall'hijab che lascia spazio al volto. L'obbligatorietà alternativa di niqab o di niqab è questione molto dibattuta fra gli ulema nell'Islam e alcuni sostengono che Maometto facesse indossare alle proprie mogli il niqab e che quindi questa regola debba essere seguita prescrittivamente, mentre altri dicono che sia invece sufficiente l'hijab e altri ancora che il niqab sia preferibile ma anche l'hijab sia ammesso. Questo segnale positivo da parte di Al-Tantawi si è prestato però a interpretazioni politiche che sottenderebbero la presa di posizione del grande imam. L'enorme posta in gioco sarebbe infatti la successione del presidente egiziano Hosni Mubarak. Il niqab è infatti un indumento e ancor più un simbolo chiaramente riconducibile ai salafiti, movimento dell'Islam sunnita molto potente in Arabia Saudita, mentre né nella cosiddetta fazione laica di Mubarak né fra i sempre più potenti fratelli musulmani sarebbe così diffuso. In ogni caso, nell'approfondire le ragioni, magari non così commendevoli, che hanno mosso l'anziano imam, non bisogna perdere di vista ciò che è più importante, gli effetti, indubbiamente positivi, di un tale pronunciamento. Di battaglie contro il velo integrale, più precisamente al burqa, che ancora peggio il niqab non libera neanche una fessura per gli occhi, si è parlato in Italia per la proposta leghista che combinerebbe addirittura 2 anni di carcere a chi venisse colto nella fragranza di indossare il burqa. E per un commento sulla proposta di legge e sulla reazione ad essa lascio la parola alla sociologa Claudia Sterzi, già altre volte nostra ospite.
Sì, grazie Giovanni. In realtà in Italia ancora alta l'attenzione sui temi del velo e del burqa, grazie anche all'episodio che recentemente ha visto protagonista Daniela Santanchè. In realtà le proposte di legge su questo tema sono almeno 3. Una è quella della Lega, depositata recentemente il 2 ottobre, sottoscritta da tutto il gruppo parlamentare, e per la quale il carroccio auspica tempi strettissimi. Il testo modifica in soli 2 articoli la legge del 75 in materia di tutela dell'ordine pubblico, che già prevede il divieto di utilizzare, senza un giustificato motivo, caschi o qualunque altro indumento che impedisca il riconoscimento della persona. La legge presentata dalla Lega propone di togliere il riferimento al giustificato motivo, che sarebbe fonte di contenziosi fra sindaci e prefetti, e inserire fra i divieti anche gli indumenti indossati in ragione della propria affiliazione religiosa. C'è un altro disegno di legge presentato dall'opposizione, il cui testo è già in Commissione Affari Costituzionali del Senato, presentato dal PD, prima firmataria Manuela Baio, e confermato da altri 11 senatori dello stesso gruppo. Sì al burka, ma a condizione che il volto sia riconoscibile, altrimenti si rischia l'arresto da 3 a 6 mesi e un'ammenda da 300 a 600 euro. C'era però già una proposta di legge contro il burka e il niqab, presentata il 6 maggio 2009 da Suad Sbai, deputata della PDL. La sua proposta, Suad Sbai, una giornalista e politica marocchina naturalizzata italiana, è già in discussione nella prima commissione alla Camera. Definisce la proposta della Lega, Suad Sbai, come una follia che l'ha profondamente colpita nei contenuti e nei modi. Hanno presentato una legge e hanno fatto la conferenza stampa senza neanche avvertirmi, si lamenta Suad. L'intento era quello di aiutare le donne, creare centri di accoglienza, fare opuscoli per le associazioni per aiutarle. Il suo testo di legge non prevede il carcere per le donne. Era stata inserita solo una multa, ma evidentemente per la Lega non era sufficiente. Al di là delle strumentalizzazioni politiche, il problema esiste. Anche la radicale vicepresidente del Senato, Emma Bonino, ha dichiarato da tempo immemore che ritengo che indossare il burka o il niqab integrale in pubblico violi le leggi dello Stato e il concetto della piena assunzione della responsabilità individuale. In questi stessi giorni, poi dall'Olanda, ci arriva un'altra notizia in proposito. Le donne musulmane che indossano il burka e per questo motivo non trovano un impiego, in futuro non potranno più fruire dell'indennità di disoccupazione né di altri benefici sociali. È la nuova regola adottata a Utrecht e Amsterdam, mentre in Parlamento il Ministro per l'Integrazione e le Questioni degli Stranieri presenterà presto un disegno di legge nella stessa direzione. Un'ultima annotazione riguarda i motivi per cui le donne islamiche devono mostrare meno centimetri possibili di pelle nuda. Come ci racconta la ex deputata olandese Ayaan Hirsi Ali, che forse è più conosciuta per aver presentato insieme a Theo van Gogh il documentario Submission, a seguito del quale poi il regista è stato ucciso 2 mesi dopo che aveva girato questo filmato che riguarda proprio i rapporti della religione con i diritti delle donne. Ayaan Hirsi Ali, nata in Somalia, nella sua biografia Infedele, ci racconta: molti autorevoli saggi musulmani, e si noti bene non il Corano, ma gli autorevoli saggi che poi di villaggio in villaggio lo interpretano per il popolo, hanno filosofato sulla precisa quantità di pelle femminile che si può scoprire senza turbare l'occhio maschile. Per la stessa ragione le donne non debbono guardare negli occhi degli uomini e per evitare che possa sfuggire al controllo anche un solo sguardo, il burka è entrato in uso. Anche il rumore dei tacchi può distrarre la mente degli uomini dall'adorazione di Allah e indurre a pensieri e atti peccaminosi, quindi si devono indossare scarpe basse e silenziose, così come l'uso di prodotti profumati è considerato una provocazione. È sempre poi sulla donna che si comporti in modo indecente che ricadranno le responsabilità di aver provocato un desiderio. Racconta Ayaan: questo mi lasciava così perplessa che un giorno finalmente mi alzai e chiesi: e gli uomini non devono coprirsi? Non provano anche le donne desiderio per il corpo maschile? Non potrebbero essere tentate alla vista della pelle maschile? A me sembrava logico, ma l'intera sala scoppiò a ridere e le mie obiezioni non riscossero la minima considerazione. Grazie, alla prossima volta.
Grazie Claudia, e continuiamo con un altro argomento e parliamo di un tema particolarmente interessante. Martedì scorso presso la Sala Zuccari del Senato la Commissione indipendente sulla Turchia ha presentato il secondo rapporto sulla Turchia nell'Unione Europea dal titolo Turchia in Europa, rompere il circolo vizioso. All'incontro erano presenti, oltre alla vicepresidente del Senato Emma Bonino, Martti Ahtisaari, ex presidente della Finlandia e premio Nobel per la pace, l'austriaco Albert Rohan, ex segretario generale degli affari esteri, e il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, Lamberto Dini. Come dicevo, si è presentato il secondo rapporto. Nel 2004, infatti, la Commissione si è formata da un gruppo di esponenti europei profondamente interessati e impegnati nel processo di integrazione, e proprio nel 2004 la Commissione indipendente aveva esaminato la questione nel suo primo rapporto dal titolo Turchia in Europa, più che una promessa. Il rapporto del 2004 concludeva che i negoziati di adesione dovevano essere avviati subito dopo la della Turchia dei criteri di Copenaghen. Negli ultimi decenni la vocazione europea della Turchia e la sua ammissibilità ad entrare nell'Unione Europea sono state riconfermate a più riprese dai governi europei ed ulteriori ritardi sarebbero considerati come una deliberata violazione degli impegni presi ed avrebbero danneggiato seriamente la credibilità dell'Unione. Soprattutto su questo si è soffermata la vicepresidente Emma Bonino che in tono deciso e risoluto ha dichiarato Istanbul ha preso un impegno con l'Unione Europea formale volto a sostenerne la volontà di diventare paese membro e se non manteniamo questo impegno, se perdiamo questa credibilità, nessun altro si siederà più al tavolo con noi per negoziare. Il processo riformista che Istanbul aveva perseguito con grande slancio tra il 2000 e il 2005 quindi ha subito una battuta d'arresto nella quale hanno giocato un ruolo fondamentale l'instabilità interna del paese, il blocco di alcuni capitoli del negoziato e più di recente la crisi internazionale. Il risultato sono state una Turchia che a sua volta è apparsa sempre meno convinta del percorso faticoso che stava compiendo e un'Europa che ha registrato questa flessione di impegno con un sempre maggiore scetticismo, dunque un circolo vizioso. La Commissione indipendente però oltre a scattare questa fotografia ha cercato anche di dare delle risposte e, ad una domanda in particolare, se c'è oggi la possibilità di uscire da questo impasse e ritrovare lo slancio necessario a centrare l'adesione. Ovviamente i membri della Commissione pensano di sì. Sarebbe davvero irresponsabile, hanno oltre puntualizzato la Bonino, buttare via il processo, ma bisogna che ognuno faccia la sua parte. In Europa, ha spiegato l'esponente radicale, i paesi a favore devono essere più presenti e anche più espliciti per non lasciare la scena solo ai paesi contrari. In Turchia invece bisogna che si persegua la volontà di risolvere alcune questioni aperte e non secondarie. Istanbul deve prima di tutto rilanciare il processo di riforma attraverso il varo di una Costituzione, la nomina di un difensore civico, la garanzia effettiva di piena libertà per le organizzazioni religiose, il rispetto dei valori culturali e una più ampia libertà di espressione. In questa cornice però si inseriscono diverse questioni, da Cipro ai diritti dei curdi, dalla situazione degli armeni a un'azione più decisa sul tema delle libertà religiose che sono garantite da tempo, ma che per comunità come quella musulmana tradizionale o delle chiese cristiane più piccole non sono affatto scontate. Io su questo mi ho in collegamento Alessandro Litta Modignani, giornalista e membro della direzione di Radicali Italiani, che era presente all'incontro. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Alessandro, io ti chiederei innanzitutto di raccontarci brevemente i punti salienti di questo incontro, visto che dalla breve introduzione che ho fatto anch'io ci sono in gioco il processo riformista turco, la possibilità di stabilire nuovi equilibri geopolitici nell'area del Medio Oriente o le opportunità economiche, ma forse in questa fase la credibilità dell'Unione Europea ne esce un po' indebolita.
Infatti, tu hai riassunto in poche parole molto bene il nodo della questione. Se volessimo scegliere un simbolo emblematico, possiamo ricordare che appunto nel 2004 il primo rapporto di questa commissione indipendente era intitolato Più che una promessa, mentre quello di quest'anno è intitolato Rompere il circolo vizioso. Effettivamente un circolo vizioso si è creato. Perché nessun paese europeo, dal punto di vista formale, ha preso posizione contro la Turchia. E quindi la prima cosa da rilevare è che questo rallentamento, almeno in Europa, finora ha avuto un'impronta principalmente di mugugno politico. Noi sappiamo che dei leader politici europei, anche di primissimo piano, in Francia e in Germania, si sono dichiarati scettici, però resta il fatto che l'Europa, le istituzioni europee hanno assunto un impegno internazionale, hanno firmato degli impegni, degli accordi, dei trattati e quindi sarebbe gravissimo per la credibilità dell'Europa, come giustamente sottolinea Bambonino, che quegli impegni presi nel 99, alla fine del 99 poi se fossero interrotti. Io vorrei ricordare che a seguito di quegli impegni, dal 2000 al 2005, lo hai ricordato anche tu, la Turchia ha avviato un forte processo riformatore, in tanti campi, dall'economia al diritto, in tantissimi campi. La Turchia ha accettato con entusiasmo questa sfida e ha avviato un forte processo riformatore fino al 2005. È solo negli ultimi anni che questo processo si è rallentato, perché da un lato gli europei hanno cominciato diciamo politicamente a manifestare dello scetticismo, e dall'altro lato a fronte di questo scetticismo la Turchia se ne è fatto un alibi per rallentare il suo processo riformatore. Questo è il circolo vizioso che noi dobbiamo spezzare. In che modo? Resta il fatto incontrovertibile che la Turchia è membro del Consiglio d'Europa dal 49, è stato membro, e di quale importanza poi, della NATO fin dalla costituzione, della fondazione della NATO sempre nel trattato del 49, ed è stata di fondamentale importanza per la difesa dell'Occidente. Vorrei ricordare anche che dal 1996 è in vigore, pienamente in vigore, una unione doganale fra la Turchia e l'Unione Europea. Allora, coloro che si oppongono a questo ingresso della Turchia, dicendo piuttosto di un ingresso come membro a pieno titolo, diamo alla Turchia lo status di membro, di partner privilegiato, o non sanno di che cosa parlano, oppure sono evidentemente in malafede e dicono questa cosa in modo strumentale, perché la Turchia è già da tempo immemorabile un partner privilegiato, e più di così, se non diventa membro a pieno titolo, non si saprebbe che cosa consentire. Dobbiamo sottolineare il fatto che, così come per la NATO è stato interesse sia di tutti i paesi occidentali avere un alleato forte e in quella posizione geopolitica come la Turchia, altrettanto è stato importante per la Turchia associarsi alla NATO per difendersi dalla Russia di Stalin. Ecco, noi siamo in una situazione un po' simile a questa. L'Europa ha bisogno della Turchia e la Turchia ha bisogno dell'Europa, quindi esiste effettivamente un reciproco interesse economico, commerciale. Io voglio ricordare che attraverso la Turchia dovrebbero passare i gasdotti che portano il gas dalle regioni dell'Asia centrale in Europa, evitando, diciamo così, il blocco del monopolio di transito della Russia. E quindi questo è sicuramente un vantaggio anche in termini energetici, potrei citarne molti altri, ma tutto questo concorre a dire che esiste un vantaggio reciproco fra Turchia e Europa, e quindi dobbiamo fare ripartire un circolo virtuoso, e in questo senso dobbiamo spezzare il circolo vizioso di questi ultimi anni.
Alessandro, un'ultima domanda prima di salutarti. Sembra però che i problemi geopolitici più influenti per la Turchia restano quelli inerenti a Cipro e all'Armenia. Il fallimento delle trattative con Cipro potrebbe portare ad una situazione di stallo dei negoziati tra l'Unione Europea e la Turchia, mentre ancora più grave si presenta la situazione in Armenia. Infatti la Repubblica Turca non ha mai affrontato la questione delle atrocità commesse alla fine dell'impero ottomano. Per non parlare poi della questione curda, che rappresenta un annoso problema in Turchia. Io so che tu su questo tema sei piuttosto sensibile, visto che tua mamma è armena, quindi non so, puoi dirci anche un po' la tua posizione, la tua idea su questa questione?
Guarda, penso molto sinceramente, so che la Turchia ha di fronte a sé questi tre problemi che tu hai citato, Cipro, l'Armenia, e la questione armena e la questione dei curdi, che è una questione principalmente interna, ma non solo, perché una parte dei curdi, vorrei ricordare, che occupano il Kurdistan iracheno, cioè la regione al nord dell'Iraq, che è una regione anche molto ricca di petrolio. Quindi la Turchia vede come un pericolo il fatto che si possa creare uno Stato indipendente curdo molto forte dal punto di vista energetico. Per quanto riguarda la questione cipriota, evidentemente questo si risolve nel quadro di una normalizzazione dei rapporti amichevoli fra la Grecia e la Turchia. Anche in questo caso si può solo sottolineare che questo interesse è assolutamente reciproco, visto che non siamo più ai tempi della guerra di Troia fra Ettore e Achille, non siamo più ai tempi dell'Ottocento in cui la Grecia ha fatto il suo processo di risorgimento nazionale staccandosi dalla Turchia, non siamo neanche più ai tempi della Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano non c'è più, e quindi i tempi di una risoluzione dei rapporti greco turchi e di una risoluzione in chiave europea della questione cipriota, secondo me sono assolutamente maturi e basta che ci sia la volontà da parte dei dirigenti turchi, greci e ciprioti di esprimere convinzioni e parole di pace. La questione armena è una questione a parte, è una questione molto antica, diciamo che il genocidio degli armeni data dal 1915. Già il fatto che si parli di genocidio ai turchi non sta bene e questo è sicuramente una cosa che diciamo sembra quasi una condizione ostativa. Ora, io, visto come sono andate le cose, adesso non ho tempo di stare qui a raccontare, di costruire, a me sembra molto difficile che non si debba impiegare la parola genocidio in riferimento agli avvenimenti del 15-16. Non saprei che altra parola si dovrebbe inventare in questo caso. Fra l'altro la parola genocidio nasce da un giurista polacco, Rafael Lemkin, che ha inventato questa parola facendo riferimento proprio al massacro degli armeni, prima ancora che si venisse a sapere della Shoah ebraica. Non è un problema nominale, non è un problema di parole che si usano, è un problema di sostanza. La Turchia moderna, per entrare in Europa, deve avere il coraggio di guardarsi allo specchio e di ricostruire con sincerità il proprio passato. Sono passati più di 90 anni e quindi i tempi sono maturi affinché i turchi si facciano un esame di coscienza di quello che è accaduto 90 anni fa, senza che questo debba significare l'umiliazione per nessuno. Con l'Armenia è aperta la questione, diciamo, del Nagorno-Karabakh, perché è una regione dell'Azerbaigian che gli armeni hanno occupato nel 92, 93, 94, in quegli anni, e quindi la Turchia, che è solidale con gli azeri, che parlano quasi la stessa lingua, ha chiuso le frontiere con l'Armenia in risposta a questa guerra fra l'Armenia e l'Azerbaigian. Quindi adesso c'è stata l'anno scorso un'importante partita di pallone in cui la Turchia è andata a giocare in Armenia e alla partita storicamente per la prima volta ha assistito il Presidente della Repubblica Turca. La partita di ritorno si gioca fra qualche giorno, il 14 ottobre, in Turchia, e questa volta c'è solo da sperare che il Presidente armeno assista reciprocamente anche a questa partita, perché questa diplomazia calcistica potrebbe sciogliere i cuori, potrebbe fare aprire un processo appunto di dialogo, di pace, di comprensione reciproca che tutti auspicano. Fra l'altro questo famoso gasdotto che dovrebbe portare il gas dalle regioni, diciamo, a est del Mar Caspio attraverso l'Azerbaigian e poi l'Armenia, la Turchia stessa dovrebbe portare il gas in Europa, questo interesse a realizzare questo progetto del cosiddetto gasdotto che si chiama Nabucco dovrebbe essere proprio quello strumento che fa prevalere l'interesse reciproco di tutti questi paesi coinvolti a un superamento del loro storico conflitto, e quindi in nome della pace e anche dell'interesse reciproco io penso che ci siano le condizioni per riprendere un percorso di dialogo che è stato avviato l'anno scorso e che deve a tutti i costi continuare anche fra Turchia e Armenia.
Bene, grazie mille Alessandro, ci dobbiamo solamente augurare che allora questa partita di calcio aiuti al processo diplomatico tra la Turchia e l'Armenia, saremo molto attenti.
All'andata, nella partita di andata è stata così, speriamo che anche la partita di ritorno sia propizia e che attraverso il gioco del calcio magari scoppi una
pace. Bene, grazie e buon lavoro Alessandro.
Arrivederci, ciao.
E siamo in chiusura e come sempre io vi ricordo di visitare il nostro sito internet all'indirizzo www.npwj. Io vi saluto, ripasso la parola brevemente a Giovanni che ci saluta con il suo aneddoto settimanale e io vi do appuntamento alla settimana prossima.
Oggi parliamo della minuscola isola di Rockall. Le rivendicazioni territoriali sono fonte di molte colorate storie, fra tutte merita una menzione la vicenda di Rockall, niente più che uno scoglio nell'Atlantico. E per ragioni petrolifere l'isoletta è contesa da tanti, l'Irlanda che è la terraferma più vicino, l'Islanda le cui acque territoriali si spingono molto a sud, la Danimarca che ha la sovranità delle isole Faroer, anch'esse non lontane da Rockall, e ovviamente il Regno Unito che dai tempi dell'impero rivendica qualunque roccia galleggiante in mezzo a qualunque mare. Una volta Rockall attirò l'attenzione di Greenpeace e per protestare contro un piano britannico di trivellazione il movimento ambientalista occupò la roccia, reclamando l'interruzione del progetto in cambio della liberazione. La risposta del governo britannico fu mefistofelica. A Greenpeace fu conferito formalmente il permesso di stare lì, disinnescando così ogni arma di ricatto e dando spessore alla propria rivendicazione. Quando poi dei giornalisti ne chiesero conto, la risposta fu: siccome la Gran Bretagna è un paese libero e siccome Rockall è un territorio di sua maestà la regina, hanno tutto il diritto di stare lì.